Vogliamo aprire la parola del Signore nella lettera di Luca, capitolo 17, i versetti 20 e 21. Ripeto, Luca 17, 20 e 21. E dice: interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Benedetta la sua parola. Amen.
Desidero rinnovare il buon sabato ancora a tutti in questa giornata speciale. E vorrei salutare anche coloro che ci seguono dal nostro canale Zoom, che sono impossibilitati a essere con noi oggi. Prima di passare alla Santa Cena, che ci ricorda il grande amore del nostro Padre Celeste, vorrei fare una riflessione su qualcosa che riguarda la nostra vita. Noi siamo chiamati a fare delle scelte. Tutti i giorni e tutta la vita. La nostra vita è costellata di scelte e finché vivremo faremo delle scelte. Dal momento in cui nasciamo al momento in cui moriamo, la nostra vita è una vita sostanzialmente piena di scelte, di decisioni. È così che si va avanti nella vita. Certo, quando parliamo di scelte o di decisioni, ci poniamo su vari livelli e io potrei dire che siamo almeno su tre livelli. Il primo è quello delle nostre scelte quotidiane. Ci alziamo la mattina e prima di uscire dobbiamo decidere se mettere il maglioncino azzurro o quello rosso, se mettere la giacchettina celeste, se mettere il paltò, se mettere un cappotto un po' più pesante, a seconda della stagione, che scarpe mettere. Che cosa mangiare quando torniamo? Se siamo in macchina, che programma radiofonico ascoltare? A volte abbiamo la selezione, sentiamo della musica, sentiamo qualcuno che parla in un modo, qualcuno che parla in un altro. E lì sono delle scelte. Sono scelte che facciamo, ok? Ci accompagnano sempre le scelte. Scegliamo come rispondere a qualcuno, scegliamo come muoverci, scegliamo se attraversare in quel momento la strada oppure no, o aspettare ancora un po'. Queste sono scelte quotidiane che hanno un'importanza molto molto relativa, ma che compiamo sempre. Sono quasi ininfluenti nel corso della giornata, ne abbiamo tante. Possiamo scegliere una cosa o un'altra e non ci cambia molto la vita, se ci vestiamo in un modo o in un altro, se mangiamo una cosa piuttosto che un'altra, no? Però sono sempre scelte. E le facciamo sulla base anche di quelli che sono i nostri gusti, le nostre preferenze. Poi però c'è un livello più alto di scelte che riguarda un pochettino la nostra vita nel suo divenire, nel nostro vivere. Per esempio, quando siamo verso la fine della scuola dell'obbligo, cominciamo a scegliere che tipo di scuola per la nostra formazione. E poi quando finiamo, che lavoro scegliere, possiamo avere varie possibilità dove orientarci. La casa, dove la vogliamo prendere? In quale città vogliamo vivere? Dove ci troviamo meglio? In quale quartiere? Oppure, anche importante, quale compagno o quale compagna per la vita io scelgo? E una volta che avrò un coniuge, decidiamo di avere dei figli, di averne uno, due, niente? Queste sono scelte sicuramente più importanti. Quale stile di vita vogliamo seguire? Anche qui sono delle scelte, hanno una grande importanza perché determinano l'indirizzo che prenderà la nostra vita. Quindi anche qui a volte scegliamo bene e a volte scegliamo male. E se io mi metto una giacca piuttosto che un maglione non è un problema, l'indomani rimedio. Ma se io faccio un lavoro piuttosto che un altro e quel lavoro non mi piace, quel lavoro è pesante, quell'ambiente è difficile, è chiaro che la mia vita prende un indirizzo Quindi sono scelte molto importanti. Però, fratelli, c'è un livello ancora più alto. Il livello di una scelta quasi unica, fondamentale, soprattutto se siamo dei credenti, ed è quello della fede. Credere o non credere. Vivere la mia relazione con Dio o non viverla. Decidere di accettare il Signore e seguirlo e fare del Signore, della mia relazione con Dio, una realtà, oppure decidere semplicemente di seguirlo ma poi non fare di Cristo la realtà della mia vita. La mia fede è una scelta non solo importante, è fondamentale. La differenza tra una scelta importante e una scelta fondamentale dov'è? Che la scelta importante determina un po' il corso della mia vita su questa terra. A volte mi può andare bene, mi può dare successo, come dicevamo oggi anche nella scuola del sabato, a volte no. Ma la scelta fondamentale è quella che il terzo livello di scelta, che è uno solo, la mia fede, come la vivo, e quella determina la mia vita eterna. È l'investimento per ciò che il Signore sta preparando per me. E quello è fondamentale e determinante. Il terzo livello di scelta. Se guardiamo la Bibbia, noi troviamo molti esempi. E siccome non abbiamo il tempo, lo potete fare voi però, provate a cercare, se vi piace essere stimolati, le varie scelte che vengono fatte di fronte a delle alternative. Giosuè al popolo di Israele ha detto: scegliete oggi chi volete seguire. Io vi dico la mia scelta. Io faccio la scelta fondamentale, che non è la scelta di abitare qui oppure lì. Scelgo il Signore. E io vi dico che dovete scegliere oggi. E così possiamo trovare anche altri esempi nella scrittura, no? Di persone che sono chiamate a scegliere. E c'è un episodio nel Vangelo dove c'è una scelta non fatta da una persona, ma fatta da una folla. Perché voi sapete, oggi come oggi, apro questa parentesi, spesso noi crediamo di essere liberi nelle nostre scelte. Ma in realtà siamo talmente condizionati, a volte sul piano culturale, su quello psicologico, su quello materiale, che facciamo delle scelte anche inconsapevoli, che portano delle conseguenze che però poi sentiamo. A volte siamo indotti a prendere delle decisioni non perché ne siamo veramente convinti, ma perché intorno a noi c'è una circostanza particolare. Può essere forse una scelta politica, può essere una scelta economica, può essere qualcuno che ci chiama e quasi ci ubriaca con le parole per farci fare, va bene, delle scelte, dei contratti, e poi ci pentiamo. La pubblicità aggressiva. Le scelte spesso sono basate, oggi come oggi, nella nostra società, nel nostro tempo, su quello che non è necessario, ma su quello che ci piace. Ed è ben diverso. Quando scegliamo, qualche volta forse scegliamo più per il sentimento, per il gusto, che non per il bisogno reale. E ci sono persone abili che ci spingono a fare questo tipo di scelte. E se siamo in tanti, è probabile che ci condizionano anche coloro che sono vicino a noi. Qualcuno dice oggi in un gruppo della scuola del sabato, faccio come esempio, si trovava in un autobus in una grande città italiana e c'era un gruppo di scalmanati che gridavano, bestemmiavano, venivano da una partita, no? Magari ne prendete uno, lo separate e ci potete parlare tranquillamente. Lo unite ad altri, diventano dei facinorosi, esaltati. E lì questa psicosi di massa porta automaticamente a imitarsi, a sostenersi anche nell'errore, anche nel male, nella violenza, nella volgarità. Questo succede sul mezzo pubblico, ma può succedere anche a scuola. Le difficoltà. Poi prendete un singolo, gli parlate e sembra calmo e tranquillo, ma quando lo unite ad altre persone, l'unione fa la forza anche nel male. e diventa incontrollabile. A volte le folle sono incontrollabili. Volete leggere insieme a me un brano che si trova nel Vangelo di Matteo? Capitolo 27, i versetti da 15 a 22. Ogni festa di Pasqua, il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto il Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. E mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a fare morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba!» E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù, detto il Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». È interessante come il racconto biblico spiega una dinamica di gruppo, una massa che probabilmente non sa esattamente cosa fare. Gesù è stato catturato, proprio così, è stato arrestato, è stato processato in maniera molto sommaria e adesso è lì davanti alla folla. Non dice niente. Allo sguardo, come dice Len White nella Speranza dell'uomo, pieno di dolcezza. Non guarda nessuno con odio ed è lì in attesa, uomo solo. E sappiamo quello che gli succederà da lì a poco. Barabba si sa poco, si sa che era uno zelota, rivoluzionario, antiromano, in carcere, perché aveva partecipato ad una sommossa, lo troviamo dalle informazioni contenute nel libro di Matteo, nel Vangelo di Marco. Aveva partecipato ad una sommossa e c'era scappato il morto, c'era stato proprio un omicidio. Che fosse lui non è detto, ma si sa comunque che lui era coinvolto. E quando moriva un romano era la gioia per i giudei. Per cui se per i romani era un assassino, per i giudei era un eroe. Poi c'è Pilato, uomo indeciso, uomo che non sa prendere decisioni importanti, uomo che è condizionato molto dalla folla, ma nello stesso tempo condizionato dalla moglie, che sembra essere più forte di lui perché ha fatto un sogno, perché sa che la decisione che deve prendere lui è una decisione importante e lo avverte: fai attenzione, non condannarlo, non avere a che fare con quest'uomo. Chissà. Questa donna pagana avrà capito che condannare Gesù significava condannare il figlio di Dio e non gli avrebbe fatto del bene nella sua coscienza. Per cui Barabba preferisce delegare ad una folla controllata da coloro che odiano, non da coloro che amano, da coloro che non sanno esattamente cosa significa questa scelta. Tra la folla, molto probabilmente la settimana prima, c'erano delle persone che avevano gridato Osanna al figlio di Dio, che lo avevano acclamato Gesù Cristo come il liberatore, come il salvatore, che avevano steso delle palme davanti a quel puledro d'asina che stava camminando con sopra Gesù. E tra loro sicuramente c'erano delle persone che erano state guarite, che avevano visto forse dei familiari ricevere dei benefici. Sono talmente accecati che perdono anche di vista la riconoscenza. In quel momento l'odio, questa psicosi di massa, questa influenza è più forte del ricordo di quello che Gesù ha fatto per molti di loro. L'uomo ha la memoria corta e nel momento in cui si trova di fronte a una scelta conta soprattutto l'emozione, conta il sentimento che vede intorno a se stesso. È una situazione terribile. E ci sono due uomini, uno dei due sarà liberato e dipende da loro. Pilato non vede colpe in Gesù. Pilato non vede nulla di particolarmente scabroso o forse qualcosa che possa arrecare danni alla società o al suo popolo o ai suoi soldati. Non vede nulla, perché in realtà non c'è niente in Gesù. Ma non ha il coraggio e delega. E così la folla si trova di fronte a Barabba e di fronte a Gesù. Barabba rappresenta la ribellione contro il regime, un regime scomodo, un regime insopportabile. Barabba è l'uomo coraggioso che si è ribellato a quel regime. Barabba è l'uomo della liberazione politica, è visto come un eroe. Barabba incarna il sogno giudaico di indipendenza. Barabba è l'uomo che piace a molti, anche se è un violento, anche se è un ingiusto, ma incarna il sentimento dei giudei di quell'epoca. E quindi quel sentimento non va tradito. Chiaramente noi sappiamo che Gesù rappresenta colui che non guarda ai disegni politici, non guarda alla forza della violenza, non guarda alle cose apparenti. Abbiamo letto nel testo introduttivo, il regno di Dio è qui, ma non attira gli sguardi, perché è discreto, perché non entra con violenza, perché non ti vuole scuotere troppo, ma ti lascia decidere. Non ti oppone, non si oppone alla tua volontà. Quest'uomo Gesù è fastidioso, perché sostiene gli ultimi, i maledetti, quelli che il Padre ha rigettato. E Gesù li va a riprendere. Questo è il pensiero dei giudei. Sono peccatori, sono persone che non meritano attenzione. E Gesù gli ha dato troppa attenzione. È un debole sostenitore dei deboli. Queste sono le accuse contro Gesù. Però è vero che Gesù mette in crisi le coscienze quando opera. Quando Gesù parla, mette in crisi le coscienze. Quando Gesù guarda, mette in crisi le coscienze. Quando Gesù si avvicina a qualsiasi persona, mette in crisi la sua coscienza. Barabba, invece, tenta di mettere in crisi il sistema. E Gesù mette in crisi solo le coscienze, Barabba vuole mettere in crisi il sistema. C'è un confronto tra l'amore e l'odio. Per gli ebrei è meglio mandare in tilt il sistema che la propria coscienza. Ecco perché preferiscono Barabba. Qui c'è un confronto tra il sogno umano e il sogno divino. Perché anche Dio sogna. Dio sogna il meglio. Dio sogna per noi che facciamo la scelta migliore, non la scelta del vestito da mettere quel giorno, o soltanto la scelta di comprare una casa, che è più importante, ma la scelta di terzo livello, la scelta per la vita eterna. Questa è la scelta divina. Appartenere al Signore, cercare il Signore, vivere il Signore. Io mi chiedo, e se l'è chiesto credo anche qualche sabato fa Filippo Alma nella bella meditazione che ha fatta, ma così me lo chiedo anch'io, se io fossi stato in quella folla, se io fossi stato lì in quell'epoca, che cosa avrei gridato? Me lo chiedo, perché è chiaro che alla luce della scrittura e di tutti i fatti che noi conosciamo, di quello che ha fatto Gesù, dell'amore, di come Dio si è prodigato a cercarmi come peccatore, a cercarci, è chiaro che io potrei benissimo dire, alla luce di quello che conosco, delle mie esperienze, ma io avrei sicuramente evitato di stare con quella folla. Mi sarei limitato a osannarlo una settimana prima e a scappare via per non partecipare, vero? Forse lo diremmo. Però mi domando se io, affermando questo, sono veramente onesto. Non perché fosse giusto gridare crocifiggilo e scegliere Barabba, ovviamente, ma perché probabilmente anch'io mi sarei lasciato condizionare dalla folla, dagli amici che amano l'autorità giudaica. Lo devo ammettere. E in realtà questa scelta tra Gesù e Barabba è una scelta che io faccio quotidianamente. Perché se è vero che Barabba rappresenta quell'apparente fascino umano, Gesù non sempre lo rappresenta. Gesù rappresenta l'impegno, rappresenta la rinuncia. È vero che qualche volta dietro Barabba, nella nostra vita quotidiana, noi non siamo chiamati a fare questa scelta, ovviamente, però facciamo delle scelte ogni giorno, e non parlo di mangiare la pasta piuttosto che il riso, o di vestirci in un modo o in un altro, o di comprare una casa da una parte o dall'altra. Sono delle scelte che mi legano al Signore. Oggi quanto tempo voglio dedicare al Signore? Cosa voglio fare nella mia giornata? Come la voglio cominciare? La voglio cominciare con Gesù? La voglio cominciare pensando già ai miei problemi, quindi tuffandomi sul mio lavoro? E lo faccio quotidianamente, perché questo determina l'indirizzo della mia vita. Gesù o Barabba? Siamo tutti pronti a dire Gesù, perché abbiamo un grande sentimento per Gesù. Ma di fatto questa presenza di Barabba, questo stile che Barabba presenta, è una forte tentazione anche per noi. Ammettiamolo. Eppure Gesù, quando poi è sulla croce, dirà: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè noi scegliamo Barabba, o la folla ha scelto Barabba, senza rendersi conto delle conseguenze, senza rendersi conto delle scelte, lasciandosi condizionare dalla folla e non dal sentimento più autentico o dalla propria coscienza. E chissà che non succeda anche a noi. Non significa che per noi la situazione è drammatica, ma è una questione di scelta quotidiana. Cerco Gesù ogni giorno e mi rendo conto che Gesù è colui che è venuto a salvarmi. Ma scegliere Gesù non è sempre facile, perché finché tutto va bene, finché io scelgo Gesù per cantare, per lodarlo, per leggere la Bibbia, è chiaro che è facile. Ma quando mi trovo nelle circostanze più difficili, amare il mio nemico, per esempio, essere tolleranti verso coloro che ci danno fastidio, è qui la grande scelta, perché Gesù in realtà incarna il sostegno a chi non è amato o chi è considerato ultimo, perché maledetto da Dio. E quindi la mia scelta quotidiana, a volte anche su questo fronte: qualcuno mi fa arrabbiare, mi voglio vendicare, devo portare rancore, devo portare odio, devo farmi giustizia. Queste sono scelte che facciamo, fratelli e sorelle, e sono simili alle scelte o alla scelta che la folla ha dovuto fare tra Gesù e Barabba. Il Signore sa che qualche volta scegliamo Gesù, scegliamo Lui, altre volte però in certe circostanze è come se scegliessimo Barabba, perché siamo deboli. Isaia dice che Lui è venuto per le nostre infermità, è venuto a correggere i nostri errori, ma soprattutto a sostenerci nella nostra miseria umana, morale e spirituale. E partecipare alla Santa Cena significa riconoscere questo, perché se noi non riconoscessimo la nostra miseria, il nostro scegliere Barabba, probabilmente non avremmo neanche il sentimento o il bisogno di partecipare alla Santa Cena. Noi partecipiamo alla Santa Cena perché siamo un pochettino a volte come quella folla debole che non sa quello che fa, ma mentre siamo inconsapevoli di alcune scelte che facciamo, cerchiamo di essere consapevoli che nel momento in cui laviamo i piedi al nostro prossimo, che è un atto di comunione fraterna, e prendiamo la Santa Cena, siamo dei miseri, ma abbiamo accettato Gesù, che ci vuole rendere consapevoli del suo amore, della sua grazia, della sua pazienza, della sua infinita bontà, che vuole trasformarci e vuole farci capire. Io sono convinto, fratelli e sorelle, che molte di quelle persone nella folla che ha gridato Barabba, negli anni forse ha riflettuto su quelle grida e ha cambiato vita. Ne sono convinto. A Gerusalemme si dice negli Atti degli Apostoli che molte persone sono cambiate. E se ci fosse stato qualcuno, non è detto, ma io lo immagino, qualcuno che ha gridato Barabba, crocifiggilo, vogliamo Barabba, magari dopo qualche anno ha riflettuto tanto e ha pianto anche sulle sue scelte, un pochettino come ha pianto Pietro quando anche lui si è comportato da vigliacco. E il Signore ha amato quelle persone e le ha amate tutte, le ha amate tutte, è incredibile, ha amato uno per uno tra quelli che dicevano libera Barabba. Non ha portato odio. Chiaro, ognuno poi porta le conseguenze di quelle scelte che fa. È qui la grandezza del carattere di Dio, del suo amore e di quello che ci vuole insegnare attraverso la Santa Cena. Che il Signore ci renda questa consapevolezza. Amen.